Offline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, le notizie regionali, partiamo da Firenze, ancora problemi in zona via Pietrapiana, accanto alle rondine a Firenze, dopo 13 mesi di cantiere scoppia un cavo dell'alta tensione, ancora bloccati i residenti di via Martiri del Popolo. Ci dice tutto però in diretta Domenico Guarino, ben trovato Domenico.
Sì, Raffaele, non c'è pace in via Pietrapiana e dintorni dopo il rifacimento della piazzetta dei marciapiedi, le polemiche sullo spostamento poi scongiurato, lo ricorderete, dei cassonetti della spazzatura, e in attesa che partano i nuovi lavori per la pavimentazione dell'ultimo tratto della strada in direzione Piazza Salvemini, da ieri via Martiri del Popolo, che è la piccola parallela di Pietrapiana verso Piazza dei Ciompi, è di nuovo transennata, questa volta per l'esplosione di un cavo sotterraneo dell'alta tensione. Cavo dell'alta tensione, incredibile a dirsi, che alimenta Santa Maria Nuova. Certo, una casualità. Sta di fatto che dopo 13 mesi di lavoro in attesa di altri cantieri, dopo transenne, buche, restringimenti da far sembrare questo spicchio di città a ridosso del Duomo un vero e proprio labirinto, un nuovo inconveniente sembra davvero una dannazione. Per fortuna che i danni sono avvenuti in sede stradale, non sotto i marciapiedi appena rifatti, sennò sarebbe stata davvero una beffa. Comunque i negozianti e i residenti della zona, pur nello sconforto e con scarsissima voglia di parlare naturalmente, sono sostanzialmente ormai rassegnati alla passione, nella speranza che la fortuna giri nel verso giusto. Di certo i disagi non mancano, non mancano i problemi per le attività commerciali che sono colpite anche dai lavori in piazza Beccaria e dunque dalla difficoltà di accesso per i clienti e per gli stessi titolari. Stasera nella newsline, nelle interviste che abbiamo raccolto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Cambiamo notizia, lo storico centro sociale, il CPA di Firenze Sud, chiama a raccolta il quartiere di Gravinana, cittadini, realtà sociali, per l'assemblea pubblica in programma venerdì 12 alle 21 nello spazio occupato di via Villamagna, un'iniziativa dal titolo Gravinana e partigiana per preparare la mobilitazione in vista della manifestazione del 19 giugno di Futuro Nazionale alla presenza del leader Roberto Vannacci, considerato dal CPA una provocazione nei confronti del quartiere e della sua storia, oltre che un tentativo di alimentare tensioni e divisioni in città, anche perché uno degli slogan di Futuro Nazionale è quello di liberare, tra virgolette, l'immobile di via Villamagna, sede del centro sociale fiorentino attivo da quasi 40 anni. Del CPA sentiamo Edoardo Todaro.
Senza nessun tipo di costrutto per creare motivi di mobilitazione reazionaria, nel senso che loro sono davvero un corpo estraneo al quartiere. Quando il CPA, che ormai si avvicina ai 40 anni di occupazione, prima l'ex area Longinotti diventata il centro commerciale, ora nell'ex scuola Don Facibeni, sta dimostrando e ha dimostrato la propria internità nel quartiere da lungo tempo, ecco. Ovviamente come centro popolare autogestito a noi non ci interessa assolutamente passare come quelli che vogliono i fascino rossi, che vogliono contestare la libertà di parola. Futuro Nazionale non avrebbe nemmeno diritto di libertà di parola, perché quello che sta praticando da quando ha dato vita alla propria organizzazione è solamente una politica discriminatoria e razzista nei confronti degli immigrati. Tutte le responsabilità delle varie difficoltà e problemi che realmente esistono in questa società sono demandati alla presenza degli immigrati.
Andiamo adesso alla pagina delle amministrative. Il sindaco neoletto di Pistoia, Giovanni Capricchi, ha presentato la squadra di governo che con lui amministrerà la città nei prossimi 5 anni. La giunta comunale sarà composta da 4 donne e 4 uomini. Il sindaco mantiene le deleghe alle politiche per la pace, alla partecipazione, ai patti di collaborazione ed altre. 4 assessori al PD, che si tiene deleghe pesanti come urbanistica e lavori pubblici, e gli altri 4 al campo largo. 1 per AV e 3 civici. Sentiamo Giorgio Bernardini.
A farle le spese nella mediazione è stata proprio la segretaria dell'Unione Comunale del Partito, Irene Bottacci, però non a farne le spese con i metodi della politica, rimanendo fuori dalla giunta per volontà del sindaco. Al contrario, sarebbe stata lei, è stata lei, anzi ora ne abbiamo la certezza, a voler rimanere fuori per trovare una quadra. Quindi Irene Bottacci non fa parte di questa squadra, rimane alla guida del partito e sostanzialmente, diciamo, anche se il sindaco gliel'aveva chiesto, non farà parte della giunta. E poi il sindaco ha proprio ringraziato lei per prima, quando in sostanza ha elencato, diciamo, tutta la sua nuova squadra di 8 persone, 4 uomini e 4 donne, che appunto sono capitanati in qualche modo dopo di lui dalla sua vice Stefania Nesi, che lo ricorderete è stata sconfitta proprio dal sindaco alle primarie. Nesi, che fa parte appunto dell'area riformista del Partito Democratico, sarà vice sindaca e sostanzialmente avrà la delega alle politiche strategiche di area vasta e anche al vivaismo, che è una delega molto molto importante, come tutti sapete, insomma, per Pistoia. Devo sottolineare che la parte, insomma, dei riformisti, appunto guidati anche in qualche modo dall'orizzonte indicato da Bernardica, ha ricevuto in realtà un assessore in meno di quanti ne chiedeva, e anche il presidente del consiglio comunale invece in questo equilibrio ritorna, diciamo, all'area riformista, almeno, come dire, negli orizzonti che sono da qui al primo consiglio comunale che si svolgerà fra pochi giorni e che dovrà indicare appunto come primo atto la sua presidenza. Devo dire che Capecchi ha cercato di far capire sin da subito che lui vuole una certa autonomia, non ha diciamo incontrato molte resistenze se non nel PD, e vedremo se sostanzialmente sarà capace di tradurre questo sogno, diciamo, di unione progressista, che è stato vincente sicuramente nelle elezioni, dato che al primo turno l'ha spuntata subito riconquistando, ricordiamolo sempre, un comune che da 9 anni, da 2 consigliature, era in mano al centrodestra.
A Sesto Fiorentino invece Stefania Papa, candidata a sindaco per il centrodestra, appena eletta in consiglio comunale, ha lasciato il partito Fratelli d'Italia per entrare nel gruppo Misto, decisione maturata proprio durante la prima seduta del nuovo consiglio comunale a Sesto Fiorentino, dove ha vinto il sindaco di centrosinistra Damiano Sforzi. Ma Stefania Papa ha lasciato Fratelli d'Italia proprio a seguito dello scontro sulla nomina del capogruppo. Sentiamola.
Rappresentare la politica del territorio è frutto di competenze, è frutto di non solo di storia politica, ma è frutto anche di capacità e competenza che in questo momento non sono state sicuramente valorizzate, messe al posto dovuto, e soprattutto perché chiaramente nel momento in cui non si concerta, ecco, la mancanza di concertazione è stato francamente il punto nevralgico. Io mi sono trovata di fronte a uno stato, una presa d'atto sostanzialmente, in cui il partito aveva già deciso chi doveva guidare per i prossimi 5 anni in consiglio comunale il partito e quindi i consiglieri. D'altra parte questa kermesse politica, questa campagna si è conclusa con una lacre lavoro, con 2.491 voti che sono stati studiati e valorizzati come lista. Io non ho amato la città di Sesto tanto quanto voler far sì che il voto fosse proprio un sentito verso la componente di lista, e questo ha consentito anche, nonostante tutto, di promuovere almeno 3 consiglieri in consiglio, cioè 3 figure che potessero coadiuvare la politica sul territorio. E francamente trovarmi di fronte a un fatto compiuto e non concertato e tacitato se non sostenuto dal partito sicuramente non mi ha messo di fronte a qualcosa che di valoriale.
Torniamo a Firenze. Lo studentato Salvemini di Firenze, al centro delle proteste degli universitari, da anni denunciano i residenti l'impianto di climatizzazione è fuori uso. Con l'arrivo dell'estate il caldo diventa insostenibile soprattutto per gli studenti più fragili, a questo si aggiungono problemi di manutenzione e di sicurezza. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
Caldo soffocante, impianti fuori uso e perfino le blatte. È quanto denunciano gli universitari ospiti dello studentato Salvemini di Piazza Indipendenza, una delle residenze pubbliche gestite dall'ARSU a Firenze. Da almeno 6 anni, dicono, la struttura è priva di un sistema di climatizzazione funzionante, una condizione che pesa soprattutto su chi ha disabilità o particolari fragilità sanitarie, come Caterina Incani, studentessa di Belle Arti, che ha dovuto richiedere un ventilatore o un condizionatore portatile per affrontare le temperature elevate, soluzione peraltro insufficiente a placare afa e canicola. Il caldo ha provocato malori, costringendo alcuni residenti a lasciare temporaneamente la struttura durante questa stagione. Ma le criticità vanno ben oltre il termometro interno. La rappresentante degli studenti, Vanessa Morabito, parla anche di problemi di manutenzione. Soffitti danneggiati, porte divelte e interventi che arriverebbero soltanto dopo ripetute segnalazioni, come quelle sui fili elettrici esposti nelle aree comuni. e non sono mancate persiane cadute dal secondo piano con il conseguente timore di colpire accidentalmente i passanti. Mali estremi il cui unico rimedio passa ora da una raccolta firme che conta già una cinquantina di adesioni, pronta per essere spedita all'ARSU insieme ad una serie di testimonianze, tra queste quella di Ilaria Migliari, che racconta il suo incubo e la necessità di tornare a casa ogni estate per motivi di salute, con ovvie ripercussioni sul percorso universitario.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato le modifiche al testo unico sul turismo, intervenendo su strutture ricettive extra alberghiere, professioni turistiche, somministrazioni di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Il provvedimento, che è nato, ricordiamolo, per adeguare la normativa regionale ai rilievi contenuti in una recente sentenza della Corte Costituzionale per introdurre una nuova formulazione delle disposizioni che riguardano gli accompagnatori turistici, le guide ambientali, le guide alpine, i maestri di sci, eccetera. Bene, le novità più significative riguardano il settore extra alberghiero. Sentiamo cosa ha detto Eugenio Gianni, il presidente della Regione Toscana, a proposito di questa approvazione delle modifiche.
Sono contento di un voto oggi che ha visto la maggioranza compatta, ma in alcuni punti anche il dialogo con l'opposizione, quindi ad esempio la votazione di alcuni articoli che è stata all'unanimità, perché anche l'opposizione ha convenuto su quello che è il testo di legge. La legge sul turismo significa valorizzazione, promozione, senso di accoglienza che mostra la Toscana come un modello. E devo dire che proprio sul turismo noi vediamo dati in questo momento che si rilevano da tutte le parti, dati economici estremamente positivi per la Regione Toscana, forse proprio anche grazie al modo con cui le normative sul turismo consentono a operatori economici e commerciali, penso a tutto il mondo degli alberghi, penso a tutto il mondo di un'articolazione che è quella degli agriturismo, a cui la Toscana è prima in Italia con i suoi 5.700 agriturismi, penso a quello che è la promozione e la valorizzazione del nostro territorio, nella città d'arte, così come nelle zone balneari, che porta la Toscana ad avere risultati indubbiamente molto importanti, ad essere regione attrattiva in tutto il mondo. Quindi questa legge che dà ulteriore chiarezza e definizione, nonostante nella prima fase fosse stata eccepita dal governo verso la Corte Costituzionale, la quale ci ha rimandato il testo unico nelle condizioni in cui oggi possa essere approvato, sia in qualche modo la dimostrazione di un buon governo della Toscana a partire da uno degli elementi economici e sociali più importanti di questa regione, che è il turismo.
Dal 18 giugno al 10 luglio torna a Scandicci Nutida, il festival dedicato alla danza contemporanea prodotto dalla stazione Utopia e realizzato nell'ambito di Scandicci Open City 2026. La settima edizione prevede cartellone con 18 date. Tra le novità, la direzione artistica associata di Diego Tortelli, nome di spicca del panorama coreutico internazionale, che connotano il festival con una visione fortemente contemporanea. Santa Salvato ha sentito il cofondatore e direttore artistico Saverio Cona e la sindaca di Scandicci Claudia Sereni.
La novità maggiore è Diego Tortelli, che si associa alla direzione artistica, un artista con cui ho un personale rapporto da tantissimi anni e che ho sempre sostenuto. È proprio un motivo di orgoglio il fatto che sia qui a lavorare con noi. Per il resto continuiamo con le nostre pratiche, che sono improntate a modalità magari che sono tipiche del nostro modo di vedere la danza. I danzatori in primo piano, e non solo i coreografi e le coreografie, questo è essenziale visto che le performance sono in un giardino, non c'è barriera tra pubblico e performer.
L'arte coreutica anche come messaggio rispetto ai problemi di oggi.
Assolutamente, assolutamente, questa è una caratteristica che abbiamo avuto fin dall'inizio. Cerchiamo di favorire gli incroci che sono necessari per sviluppare il talento giovanile e soprattutto non lasciarlo lì.
Un festival che nasce proprio da noi e cresce in questi 7 anni, quindi possiamo dire che rappresenta un messaggio potente sia di relazione appunto con le persone, col territorio, con la natura. Quest'anno si parlerà anche di pace, c'è uno spettacolo importante su Francesco e agli 800 anni sulle parole di pace, quindi tra l'altro un mix di arte, musica, teatro, danza, quindi davvero rappresenta quello che è l'idea anche nostra di cultura e di spettacolo dal vivo.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto poco nuvoloso, velato, venti moderati, mari poco mossi, temperature in aumento. È tutto alle 13:01, tra poco arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.